L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Buon pomeriggio e bentrovati al settimo appuntamento con Cold Cases Senza Giustizia, il programma di cronaca nera di radiofonica.com, che ormai vi fa compagnia tutti i martedì alle 16.45. In studio Francesca De Martino. La scorsa volta avevamo mandato in onda la puntata relativa a Yara Gambirasio, in quanto ricorreva il terzo anno dalla sua misteriosa morte. Oggi voltiamo pagina e ci dedichiamo ancora una volta ad un caso tuttora irrisolto che vede come protagonista una donna, Chiara Poggi, 26 anni. Sono passate da poco le 2 del pomeriggio del 13 agosto 2007. Una giornata afosa a Garlasco, un piccolo paese di meno di 10.000 abitanti nel cuore della provincia pavese, quando al 118 arriverà una telefonata che romperà per sempre il silenzio e la tranquillità di questa piccola realtà. Ascoltiamola.
A Garlasco?
Sì.
Io Giovanni Bacco, il numero?
Era via Sento Uscita, mi sembra 29, non ne sono sicuro.
Ma cosa succede?
Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva.
Ma in che? Cioè, cosa succede? Lei cosa vede?
Adesso sono andato ai carabinieri, cioè c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata da terra.
In strada o in casa?
No, in casa.
Sì, ma è una sua parente?
No, è mia fidanzata.
Quanti anni ha questa persona?
26.
Va bene, adesso riandiamo. Le sembra il civico 29?
Comunque la mia sento uscita sicuramente trova anche in casa.
Ma lei è in casa adesso?
No, sono al caderno, sono appena arrivato adesso, mi dico cosa è successo.
Va bene, adesso comunichiamo anche lei con i carabinieri, intanto mando a vedere un'ambulanza. Va bene.
Comporre il numero del 118 era Alberto Stasi, 24 anni, studente di economia all'Università Bocconi di Milano, a causa del ritrovamento del cadavere della sua fidanzata, Chiara Poggi, di 26 anni. Ma facciamo un passo indietro. Chiara e Alberto sono una coppia affiatata, stanno insieme da 5 anni. A detta di chi li ha conosciuti bene, sono due bravi ragazzi, senza grilli per la testa, tanto che quell'estate avevano deciso di non andare in vacanza, lei per fare uno stage in un'azienda di Milano e lui per preparare la tesi di laurea in economia e commercio. Le rispettive famiglie invece erano in ferie da qualche giorno. Tutto procedeva tranquillamente, quindi chi mai avrebbe dovuto irrompere sulla loro serenità? Questo sarebbe stato il momento giusto per chi le volesse così tanto del male per porre fine alla sua vita? Torniamo a quella mattina. Secondo la testimonianza di Alberto Stasi, i due ragazzi trascorrono la serata del 12 agosto in casa di Chiara. Poi Alberto torna da lui a dormire. La mattina seguente Alberto cerca di contattare Chiara telefonicamente. All'ora di pranzo si reca presso l'abitazione della ragazza, suona il campanello ma non ottiene risposta. Decide quindi di scavalcare il cancello e, trovando la porta d'ingresso socchiusa, entra. Davanti ai suoi occhi vede sangue, sangue dappertutto, ma di Chiara nulla. Seguendo le tracce di sangue, Alberto giunge all'imbocco delle scale che scendono in taverna. E lì, proprio in fondo a quelle scale, scopre il corpo della ragazza che indossa ancora il pigiama e non dà segni di vita. Grazie alla sua chiamata al 118 che vi abbiamo appena fatto ascoltare, i soccorritori giungono sul luogo del delitto non potendo fare altro che constatarne il decesso. L'autopsia stabilirà che Chiara è stata uccisa con un'eccessiva ferocia. 10 colpi sferrati con un'arma stretta ed appuntita che non verrà mai ritrovata. Il colpo mortale è stato dato alla nuca, probabilmente con un martello che le ha sfondato il cranio. Il tutto sarebbe accaduto in un arco di tempo che va dalle ore 9 alle ore 12, ma sull'orario preciso della morte non si farà mai chiarezza. Questo caso diventa subito giallo perché sin dall'inizio mostra evidenti lacune nella dinamica dei fatti. I riflettori su Garlasco da quell'agosto 2007 non si sono mai spenti, facendo rimanere ancorata quella piccola realtà di 10.000 abitanti a tale triste vicenda. Realtà, quella di Garlasco, tanto serena da non far mai pensare che un malintenzionato potesse colpire poi in una maniera così efferata. Primo ed unico indagato, infatti, fu da subito il suo fidanzato Alberto Stasi. Chiara in ogni caso conosceva il suo assassino, poiché ha tolto l'allarme per poi aprire la porta facendolo entrare nel soggiorno. Lì inizia una colluttazione. Chiara viene colpita violentemente al corpo e al capo e poi cade a terra. L'assassino la trascina per i piedi fino alla scala che conduce alla taverna posta nel seminterrato e lì la finisce con svariati colpi alla nuca. Questa la dinamica alla quale si è potuto risalire attraverso l'autopsia e dai rilievi rinvenuti dall'abitazione di Chiara. Si scarta subito una probabile ipotesi di furto, perché in casa non manca nulla e di conseguenza l'attenzione piomba su Alberto. Il tono di voce freddo del ragazzo che chiama al 118 fa aumentare i sospetti su di lui ed il suo alibi non convince. Ma un forte dubbio viene dalle suole delle scarpe del ragazzo che, nonostante attraversa la cosparsa di sangue scena del delitto, rimangono pulite. Ancora c'è una bicicletta. Sarebbe quella di Alberto che una testimone ha visto fuori dalla casa di Chiara Poggi durante l'omicidio. Proprio sul pedale di questa bicicletta viene rinvenuto il DNA di Chiara. Sentiamo brevemente la vicina intervistata da Porta a Porta.
Una vicina parla di una bicicletta nera appoggiata quella mattina al cancello di casa Poggi.
Ho messo la mia bicicletta lì davanti a mia figlia, no? Col cavalletto. E a 15 passi dalla mia c'era una nera appoggiata lì dai Poggi, dalla ragazza, insomma.
Che ora era, signora?
Le 9:10, guardi, sono più che sicura.
Il 24 settembre 2007 Alberto Stasi viene arrestato, ma liberato 4 giorni dopo per mancanza di elementi sufficienti. Stasi rimane sempre l'unico indagato. Il colpo di scena però arriva il 20 dicembre 2007. Nel computer del bravo ragazzo, studente modello della Bocconi, vengono ritrovati migliaia di contenuti pedopornografici. Sarà stato questo che Chiara stava scoprendo poco prima di morire. Il 9 aprile del 2009, davanti al GUP, ha inizio il processo con rito abbreviato. Per l'accusa, Chiara, la sera precedente la sua morte, avrebbe scoperto il materiale pedopornografico sul PC di Alberto e da lì sarebbe scoppiata una lite. Il mattino seguente Alberto sarebbe tornato da Chiara e l'avrebbe uccisa. Il GUP chiede però nuove perizie, ad esempio sulle scarpe di Alberto, inspiegabilmente pulite. Per i periti della difesa, quando Stasi sarebbe entrato nella villa, le macchie si sarebbero già solidificate e non avrebbero potuto imbrattare le scarpe e il DNA isolato sulla bicicletta poteva anche non essere sangue. Dalle 9:35 alle 12:20 Stasi sarebbe rimasto al PC per visionare la tesi e materiale pedopornografico. Il 17 dicembre 2009 Stasi viene assolto per insufficienza di prove. Ma l'8 novembre 2011 si torna in aula per il processo in appello. Si chiedono ulteriori accertamenti per un capello biondo trovato nella mano di Chiara e su una bicicletta scoperta nel garage di Stasi, simile a quella di Chiara, non analizzata. L'omicidio si sarebbe potuto svolgere tra le 9.12 e le 9.35, proprio nel momento in cui Stasi poteva non trovarsi al suo computer. Il 6 dicembre 2011 Stasi viene assolto anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, ma la Cassazione capovolge tutto. Il 18 aprile 2013 la sentenza viene annullata. Ora sono 6 anni dalla morte di Chiara. Sentiamo un servizio realizzato da Linea Gialla.
Voi non avete parenti in questo cimitero?
Nessuno. E non vado a dire sono andata da Chiara Poggio, no. È una cosa nostra dentro che ci siamo sentiti di venire.
Ma come mai? Solo per capire, cioè.
Perché siamo genitori.
Il primo novembre, giorno di visite ai defunti, capita anche questo. A più di 6 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco è ancora incredula. Nessuna verità, un unico accusato. E i due genitori, quelli di Chiara, che proteggono il loro dolore.
Oggi non è il giorno oggi sono i giorni da ricordare, non da parlare.
Siamo andati al cimitero a mettere a posto, a portare i fiori, siamo appena tornati, quindi non posso dire niente.
Fa troppo male a Giuseppe Poggi, papà di Chiara, offrirsi alle telecamere nei giorni dedicati al ricordo dei morti. Il destino però ha voluto che proprio alla fine della scorsa settimana uscissero le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha annullato l'assoluzione di Alberto Stasi in secondo grado. Troppe incongruenze, omissioni, sottovalutazioni hanno scritto i giudici.
Per condannare bisogna avere le certezze, loro non ne hanno dall'inizio.
E le indagini sono state fatte.
Rileggere tutti gli indizi a carico di Alberto Stasi. Questo scrivono i giudici della Cassazione.
Arrivo qui, ho trovato i carabinieri che uscivano di lì. Cosa è successo? Mi hanno detto che hanno ucciso una ragazza. Che tra l'altro uno dei due gatti era rimasto chiuso in casa. Lei è l'unica che sa. Però purtroppo gli animali non parlano.
Impossibile assolvere o condannare Alberto Stasi, scrive la Cassazione. La famiglia di Alberto, assolto in primo e secondo grado, è ripiombata nell'incubo proprio quando intravedeva la parola fine.
La deve se ne deve andare.
Signor Stasi.
No, tranquillo, lo prego. Ci vedremo fra 10 anni, ma la pagherai.
Ma signor Stasi, ma non è il caso di...
Forza. No, due mani, però tu via con la roba lì.
Signor Stasi,
è troppo comodo quando sono agli altri. Prova a sopportare quello che stiamo sopportando noi. Stare sulla brace 7 anni. Prova e poi vedi se va a suonare con il campanello in giro, tu e lui.
Ne siamo stufi, ma veramente stufi, che anche più bravo come me non ne può più.
So che, insomma, perché sono stato un po' qua in paese, ho girato, che tu... conoscevi, insomma, Chiara, eccetera.
No, non mi interessa, grazie.
La voce che abbiamo sentito è di un'amica di Alberto e Chiara. Il baricentro della vita di Stasi si è spostato a Milano. Impossibile contattare i suoi amici a Garlasco, compreso Marco Panzarasa, migliore amico di Alberto all'epoca del delitto. Il padre di Marco è l'ex sindaco di Garlasco. Anche lui tace. Silenzio anche da Maristella, la migliore amica di Chiara, che abitava di fronte a lei e non l'ha dimenticata, come ci spiega sua madre.
Piange come amica, una persona modello, una persona eccezionale, una ragazza veramente d'oro, una persona corretta, una persona eccezionale, proprio una brava ragazza.
Dopo il bagno mediatico di 6 anni fa, tacciono anche le gemelle K, che dopo la morte della cugina Chiara avevano esposto davanti alla villetta assalita dalle telecamere questa foto, taroccata, con lei.
Non ho niente da dire.
Niente da dire. Nemmeno parlare un momento con Stefania Paola.
Mi spiace, mi scusi, poi siamo a tavolo.
A Garlasco, nonostante tutto, in tanti credono ancora che per i genitori e il fratello di Chiara arriverà il giorno della verità, qualunque essa sia.
Gli è dovuto a loro, no? Una persona figlia, secondo me.
Come vi hanno lasciato queste motivazioni? Se vi danno un po' di fiducia, solo questo?
Una morte così lascia un segno veramente grande.
penso che Carlasco, ecco, è segnato, dico, non è segnato per sempre. Penso che nonostante questa grande sofferenza, ecco, Rita e Giuseppe abbiano dato veramente una testimonianza di vivere un dolore con una grandissima dignità.
Anna, come sono tante, Anna permalosa.
Anna bello sguardo. Alberto e Chiara erano agli occhi di tutti la coppia perfetta, che però nascondeva nel profondo un grandissimo turbamento. Per questo vogliamo proporvi questa canzone di un amore realmente felice e non potevamo fare altro che mandare una canzone di Lucio Dalla, Anna e Marco, che racconta l'amore profondo di due persone che sono disposte a dare la vita l'uno per l'altra. Anna e Marco, Lucio Dalla, ascoltiamocela.
Con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. Un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarai, dov'è la strada per le stelle. Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Il 31 ottobre 2013 tutto il processo è da rifare. Sentiamo la reazione della madre di Chiara Poggi, intervistata telefonicamente in diretta da Nuzzi per Quarto Grado.
E abbiamo al telefono la mamma di Chiara Poggi, la signora Rita. Buonasera signora, buonasera.
Buonasera.
Senta, oggi per lei, per i suoi familiari è una giornata particolare.
Sì. Oddio, guardi, quando muore un figlio, una figlia, i giorni sono, non dico tutti uguali, però insomma il ricordo è sempre uguale. Oggi certo, oggi è la giornata in cui si ricordano tutti i nostri cari che non ci sono più.
Assolutamente.
E E francamente oggi, ad esempio, oggi sono andata al cimitero e ho guardato Chiara e insomma ho pensato che non avrei mai immaginato che nella mia vita un giorno avrei dovuto andare a trovare mia figlia. Perché è una cosa che va contro la natura, contro la logica della vita. Ecco, non avrei mai immaginato di andare a trovare mia figlia, mia figlia uccisa così, in un modo, non so, assurdo, incredibile, guardi, non so trovare l'aggettivo giusto.
Senta,
dica.
Sembra che la Cassazione abbia come ascoltato, mi perdoni, tra virgolette, quella frase forte che lei ha detto e ripetuto, che farà di tutto e lotterà sempre per cercare la verità sulla morte di sua figlia.
Sì, è vero, è verissimo. Guardi, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia, anche quando ho avuto sentenze non favorevoli, però non ho mai perso la fiducia, ho sempre cercato la giustizia per mia figlia e finalmente ci hanno ascoltato, hanno capito che insomma Chiara bisogna cercare la verità per lei, bisogna trovarla.
E dove trova le forze? Adesso, signora, comunque sarà un nuovo processo, cioè una via crucis o è un motivo per trovare di nuovo ancora delle forze?
Ma non mi spaventa un nuovo processo, anche se insomma non era tanto bello, diciamo, partecipare al processo, però non è che mi spaventa. Non mi spaventa perché io devo cercare la verità per mia figlia, io la devo cercare assolutamente. Io devo cercare la verità, devo cercare la giustizia per lei.
Guardi,
e quindi vado. Quindi basta, devo partire.
Signora, signora, un'ultima domanda e grazie di essere ovviamente intervenuta. Io poi c'è chi ci crede, chi non ci crede, io credo che i nostri cari che non ci sono più ci danno sempre delle energie e delle forze, questo lo credo con assoluta determinazione. Dico questo perché lei a quarto grado aveva detto che lei tiene intatta, immutata la cameretta di sua figlia proprio per trovare quelle forze, esatto?
È vero, è vero. Guardi, è ancora come quel giorno e non riesco assolutamente a spostare niente.
Ad oggi tutto si ribalta. Ancora luce non è stata fatta su questo tragico massacro. Tutto inizia da capo, dando speranza nuovamente alla famiglia di questa vittima. Ricordiamo Chiara com'è stata, con un ritratto realizzato sempre da linea gialla.
Una ragazza di 26 anni, una vita semplice nella villetta di Garlasco, in provincia di Pavia, dove viveva con la famiglia. Pochi amici fidati e il fidanzato. Chiara Poggi era una ragazza tranquilla e felice. La sua vita, però, è stata brutalmente spezzata il 13 agosto 2007. La madre, il padre e il fratello di Chiara, quando l'hanno salutata prima di partire per le vacanze, non avrebbero mai pensato che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbero vista viva. Chiara era felice di avere l'occasione di poter passare un po' più di tempo con il suo fidanzato, Alberto Stasi, un bravo ragazzo, studente della Bocconi. Lo aveva conosciuto da ragazzina all'oratorio e poi lo aveva perso di vista. Qualche anno dopo lo aveva incontrato in biblioteca e aveva iniziato a frequentarlo. Chiara si era innamorata di Alberto, con l'entusiasmo di tutte le ragazze della sua età, una relazione che durava ormai da 4 anni. Le sue giornate si dividevano tra l'università, il lavoro e il suo tato, come lo chiamava lei. In tutti, Chiara ha lasciato il ricordo di una ragazza solare e positiva. Chiara era gentile, dolce, sensibile e riservata. sempre disponibile ad aiutare gli altri, gelosa della sua intimità anche con le amiche più strette. Quando raccontava di Alberto, si limitava a dire quanto ne fosse innamorata, ma non scendeva mai nei dettagli del loro rapporto. Era così chiara, riservata e anche un po' timida. Chiara, l'orgoglio di mamma e papà. Intelligente, seria, studiosa. Sempre sui libri, fino alla laurea in economia all'Università di Pavia. 110 e lode. Il risultato di una vita costruita bene, con un futuro brillante e pieno di aspettative. Ma ora Chiara non c'è più. Non avrà mai un futuro. Qualcuno gliel'ha strappato via. Qualcuno ha cancellato la serenità e la felicità che Chiara aveva costruito con la sua famiglia. E ora a mamma Rita e papà Giuseppe non rimangono che i ricordi, le fotografie, il sorriso della figlia stampato nella mente. Ma Giuseppe e Rita continuano a sperare che venga fatta giustizia, che chi ha ucciso Chiara finalmente paghi per quello che ha fatto. Sono convinti che alla fine la verità verrà fuori, che la loro piccola Chiara finalmente potrà avere giustizia e riposare in pace.
Anche oggi Cold Cases senza giustizia termina qui. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti, sempre il martedì dalle 16.45 alle 17.15 e poi il giovedì in replica dalle 17 alle 17.30. Vi ricordiamo che potete trovare la puntata che è andata in onda il giorno dopo alla messa in onda, sempre su www.radiofonica.com. Inoltre, per chi non l'avesse già fatto, potete mettere mi piace alla pagina Facebook Cold Cases senza giustizia, dove vengono inseriti tutti gli aggiornamenti riguardo i casi che stiamo trattando. Alla prossima, un saluto da Francesca De Martino.
Ribattezzata la villetta degli orrori, via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold Cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.